Luca 7, da 2 a 10. Un centurione aveva un servo, a lui molto caro, che era infermo e stava per morire.
Grazie Gesù.
Amen.
Grazie Signore. Vedi, già questo c'è una dottrina un po' importante qua.
Quale?
Buongiorno fratello, Dio vi benedica. Allora, e che oggi dicono, no, guarda la Bibbia, Dio a favore della schiavitù, che non è vero, dei servi, che non è vero. La schiavitù, la servitù nel mondo è finita col cristianesimo, nei luoghi cristiani. E qui vediamo che nella Bibbia i servi non sono trattati come gli schiavi di oggi. Oggi schiavi, come si chiamano gli schiavi oggi?
I lavoratori?
Lavoratori, dipendente, compagni unitevi, pane, lavoro, eccetera, no? E quali sono gli schiavi di oggi? Non gli danno più neanche il lavoro. Nella Bibbia c'era un centurione, quindi un ricco romano, che aveva un servo ammalato e lo voleva che guarisse, medicine non bastavano, va a cercare Gesù. Quindi vedi un po' come in tante situazioni il popolo di Dio, di questo centurione, è uno di questi, come amavano i servi.
Verso 3. Avendo udito parlare di Gesù, li mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo, «Egli merita che tu gli concedi questo, perché ama la nostra nazione, ed è lui che ci ha costruito la sinagoga». Gesù...
Allora, qui vediamo che... Allora questo qui si è guadagnato la guarigione pagando la sinagoga?
Come? No. Che dottrina è questa?
Appunto, dico, è questo che sta dicendo qui?
Spero
non dice
che no.
Questo. Qui sta mostrando il cuore di questo. Sta mostrando... che questo qui dice, è uno che merita, ci ha costruito la sinagoga. E però vediamo che Anania e Safira hanno dato tutti i soldi, eppure non sono, la metà dei soldi hanno dato, e non è servito a molto. Quindi e tutto dipende dal cuore. Quest'uomo si è distinto perché gli ha costruito una sinagoga, gli ebrei, e quindi è degno che Gesù lo guarisca. E vediamo qui che il Signore dice, ok, allora andiamo, lo guariamo, capito? Quindi questo era un centurione romano, uno che crocifiggeva gli ebrei, però quel che poteva fare, lo faceva. Gloria a Dio.
Verso 6. Gesù si incamminò con loro, ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli, «Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto».
In quei tempi i farisei non entravano nelle case dei peccatori pagani come i romani. E allora il centurione dice, mo gli faccio un favore a questo rabbino, a questo maestro che fa miracoli, mo gli faccio un favore, gli dico, guarda, è inutile che viene lì contaminata, a casa mia non sono degno. Questo è il massimo dell'umiltà. Questo è un romano, che i romani erano i padroni del mondo, è come dire oggi che sono le multinazionali, i potenti americani, eccetera, sbruffoni americani, invece questo qui era una pecorella, dice, Signore, non sono degno che entri nella... E Gesù è rimasto colpito, cosa ha detto?
Verso 7. Il centurione continua, perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola... e il mio servo sarà guarito.
Quindi neanche dice, vengo da te a contaminarti, virgolette. E così ragionavano i farisei. Cioè esageravano la legge di Mosè, che non aveva lo scopo di offendere la gente così. Assolutamente no. Se leggiamo il Vecchio Testamento, vediamo com'è che trattavano con amore i pagani, altro che secondo Re, capitolo 6, vediamo Eliseo, quanto amore dà ai pagani, che salva la vita ai soldati pagani. Va bene.
Verso 8. Perché anche io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno, va, ed egli va. A un altro, vieni, ed egli viene. E al mio servo, fa questo, ed egli lo fa.
Che grande lezione, ragazzi. Quindi, poi vedremo, Gesù dice questo qui, ha fede vera, gli dice, ma perché aveva fede vera? Dice, perché lui dice, ho autorità, ma sono sottoposto all'autorità. Questo qui aveva imparato l'importanza della sottomissione.
Cioè la sottomissione genera la fede?
Aveva imparato la sottomissione nell'esercito romano.
Okay.
E adesso la applicava nella fede. quante cose impariamo nel mondo e le applichiamo per la gloria di Dio.
E come si applica la fede?
In questo caso, lui si è sottomesso a Gesù, non sono degno che entri nella mia casa. Lui ha capito che c'è uno che faceva miracoli in Giudea e è andato a cercarlo. Quindi questo qua ha imparato la potenza della sottomissione. Qui si può dire che con la sottomissione ha generato la fede. Ecco, legge la prossima scrittura.
Verso 9. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui.
Gesù rimane colpito.
E rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande.
Grazie, Signore.
10. E quando egli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito.
Ecco, questo c'è anche una cross reference qua. Abbiamo un incrocio di scritture. E saltiamo a Matteo 8, verso 11. Eccolo.
Matteo 8, 11. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli.
Nel regno dei cieli. Gesù sta continuando la storia del centurione. È la stessa storia, solo che qui Matteo è più completa.
12. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridor di denti.
Vedi, è potente come Gesù dice: vi dico che molti verranno da Oriente, verranno da Occidente, si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno di Cile, ma i figli del regno, cioè i giudei, il popolo di Dio, il vero popolo di Dio, saranno gettati di fuori. Questo avverrà anche coi cristiani, perché oggi i cristiani sono altrettanto idolatri quanto l'Israele della carne. Va bene, sono lì a adorare il telefonino, il computer, il lavoro, la carriera, l'edificio religioso, però i comandamenti no.
Cioè non si sottomettono?
Non si sottomettono i comandamenti. Questo centurione si era sottomesso ai comandamenti. E allora, fratelli, dobbiamo sottometterci, dobbiamo essere come centurioni, come soldati che sanno che devono sottomettersi all'autorità del tenente capitano maggiore, colonnello generale, va bene? Dobbiamo imparare a sottometterci. Che nel mondo, persino nel mondo sconquassato, nessuno è così pazzo da pensare di poter appartenere, lavorare in un ufficio, presso una compagnia, presso un'impresa, e non sottomettersi al capo ufficio, al direttore, al responsabile. Nessuno è così pazzo da pensarlo. Però le chiese sono piene di pazzi, che posso essere io, va bene, che non vogliono sottomettersi a nessuno. Siamo liberi, siamo sotto la supergrazia. Invece no, fratelli, imparare a sottomettersi. Un'altra lezione in questa storia, Luca 7 e Matteo 8, è che se questo qua non aveva imparato a sottomettersi, il servo non sarebbe guarito. Quante guarigioni non stiamo ricevendo perché non ci sottomettiamo allo Spirito Santo, all'autorità di Dio attraverso i fratelli intorno a noi, il fratello che c'ha il dono di guarigione, il fratello che c'ha il dono di cucinare, il fratello che c'ha il dono di essere pastore, l'anziano noi li chiamiamo nella nostra comunità, il fratello che c'ha il dono di insegnamento, li trattiamo a volte come pezza da piedi. Dio mi perdoni quando io non sono stato rispettoso. Adesso io sono un insegnante e mi rendo conto quando non viene rispettato quello che insegno. Adesso lo capisco molto molto meglio, già lo capivo prima abbastanza, adesso molto meglio. Perché? Perché non è me che sta respingendo, ma sta respingendo la parola di Dio. Questo avviene nella nostra missione, avviene nelle altre chiese, dappertutto. Se i fratelli si sottomettessero alla parola, all'autorità che viene predicata, non importa chi la predica, cattolico o protestante, va bene? E allora quanti miracoli vedremmo?
Perché la sottomissione genera la umiltà e l'umiltà la fede.
Sì, senza sottomissione non c'è neanche potenza di essere guariti, lo impariamo questa storia. Mm. Un abbraccio, un bacio, Dio vi protegga e vi aiuti, in nome di Gesù Cristo, il mio tempo è finito.
Grazie Gesù, Dio vi benedica, fratelli.